Si è discusso di quanto la mafia prenda forza dal fatto che scenda a trattative o compromessi con poteri forti dello Stato. Volevo una risposta che non è molto, diciamo, non è, la domanda è semplice, ma è molto complessa la risposta. Perché? Come si può sconfiggere una potenza così forte? Come possiamo noi cittadini aiutare a sconfiggere queste trattative che comunque avvengono? Come possiamo noi aiutare a combattere questo tipo di mafia, visto che comunque a livello la mentalità civile comunque si è molto svegliata negli ultimi anni. Non a caso siamo tutti qui oggi ad ascoltare questa conferenza.
Dal liceo Ciceri di Como, una domanda per il professore Lupo. Perché la mafia, a differenza di molte altre organizzazioni criminali, è così difficile da debellare? Poi, dal liceo classico Rionero di Potenza, come scusa? Rionero Indulture. Perché la 'ndrangheta radicata in Calabria ha avuto il primato sulla mafia radicata in Sicilia? E sempre per il professor Lupo, che cos'è la trattativa Stato-mafia? Dalla scuola Cataldo Agostinelli, la domanda è perché la Chiesa ha scomunicato le mafie solo nel 2014? Ancora, sempre dallo stesso liceo classico Rionero in Vulture. La domanda è: legalizzare le attività in mano alla mafia potrebbe essere un modo per debellarla? Poi ancora, perché altre organizzazioni criminali come 'Ndrangheta e Camorra non vengono combattute con lo stesso impegno con cui è combattuta la mafia? E questa è una domanda del liceo Teresa Ciceri di Como. Ancora una domanda dall'Istituto Morano Caivano di Napoli. Secondo voi la mafia è solo quella criminale o anche governativa? Dal liceo Mazzini di Locri, la domanda è: se è vero, e nessuno lo mette in dubbio, che c'è una trattativa Stato-mafia, perché i servizi segreti non sono a conoscenza di questo tacito accordo? Sono collusi pure loro? Dall'Istituto Morano Caivano di Napoli, la domanda è: perché voi dite che i mafiosi non vogliono farsi vedere come mafiosi? E ancora dal liceo Teresa Ciceri di Como, non è stata considerata la Sacra Corona Unita. Può essere considerata mafia o no? Ancora dall'Istituto Morano Caivano, definite il rapporto Stato-mafia, come influisce la mafia sulle menti dei ragazzi? E ancora, sempre dallo stesso istituto, qual è il rapporto economico tra Camorra e mafia siciliana? Ancora dai licei Mazzini di Locri, perché l'opinione pubblica collega il termine mafia solo alle regioni del sud, in particolare la Calabria e la Sicilia? È questione di pregiudizio? Dal liceo Fortunato, dal liceo classico di Rionero, perché alcuni importanti funzionari italiani hanno accettato di attenuare il regime 41 bis a cui tanti mafiosi vennero sottoposti. Sempre dal liceo di Como, una domanda per il professore Lupo: perché, nonostante nel 2014 la Chiesa abbia scomunicato la mafia, ancora oggi assistiamo a casi di processioni religiose sotto le case dei mafiosi? Dall'Istituto Morano di Caivano, su cosa vi basate per la divisione di mafia di città e la mafia dei popoli di dintorno? Dall'Istituto Verga di Modica, la domanda che arriva è: quale differenza c'è tra la mafia del sud Italia e quella che si è diffusa nel nord d'Italia? Un'altra domanda dal liceo di Como è: cosa ha impedito alla Chiesa di non scomunicare prima la mafia? Su questo punto abbiamo tante domande. E poi, sempre dal liceo Rionero, perché si parla così tanto della mafia del sud? Anche al nord è presente, ma non se ne parla quasi mai. L'istituto Fermi di Ascoli Piceno, da questo istituto arriva una domanda: perché Perché la casa bunker di Totò Riina non è stata oggetto di perquisizione dopo il suo arresto, permettendo così a Cosa Nostra di ripulirla da quei fascicoli che si credono contenenti prove inequivocabili, come nomi e fatti, contro lo stesso Riina e contro gran parte di tutto il panorama del crimine organizzato in Italia? Una domanda allora, che viene dall'aula, è: qual è il significato e l'origine della parola mafia?
Legalizziamo le attività della mafia o otteniamo qualcosa? Beh, bisogna vedere che cosa si intende per legalizzare le attività della mafia. L'unica attività della mafia, alcune attività della mafia, ho detto, sono legali, ma sono illegali i metodi, ad esempio se sia nell'edilizia, ma sono illegali i metodi che la mafia usa e non potranno mai essere legalizzati, evidentemente, perché sono violenza e intimidazione. Forse la domanda si intende riferire al commercio della droga. Se si legalizzasse il commercio della droga, quella pesante e quella leggera, secondo dei casi, forse si leverebbero dalle mani dei mafiosi importanti settori di affari, come fu fatto nel 1933 negli Stati Uniti, quando si rese di nuovo legale il commercio degli alcolici, perché la proibizione del commercio degli alcolici, ovvero proibizionismo, aveva creato per l'attività delle organizzazioni criminali un sensazionale spazio di affari e quindi di crescita. Questo è il modello. Adesso io non lo so e nessuno lo sa. Quindi questo meglio lasciarlo ai governanti, che decideranno se sia utile. Ricordo che, per quanto, ce lo dico ogni volta che mi viene chiesto, per quanto riguarda il commercio della droga, molti cittadini hanno delle obiezioni di tipo morale per se stessa, per quello che riguarda il consumo della droga per se stesso. Quindi all'eventuale vantaggio di costringere l'organizzazione criminale a cercare altri settori di affari, si contrappone lo svantaggio di dichiarare lecito un commercio che moltissimi cittadini, e un consumo, che moltissimi cittadini giudicano di per se stesso illecito. Io non so bene che dire, non ho soluzioni, voglio ricordare che quando fu abolito il proibizionismo, le organizzazioni criminali statunitensi non è che ne ricavarono un grande danno, si limitarono a spostare altrove i loro investimenti. Comunque, è una cosa più discutibile. Esistono delle vigorose correnti antiproibizioniste cosiddette nel nostro paese, certamente i loro argomenti devono essere ascoltati perché suonano ragionevoli. Le altre domande, ne salterò molte, mi scuso con chi le ha fatte, sono sostanzialmente sulla trattativa e sulla Chiesa. Allora, è stato detto, come si sconfigge la trattativa, è stato chiesto da qualcuno da quel lato. Come facciamo noi cittadini, se c'è una situazione di trattativa permanente, a sconfiggerla? Certo, se le cose fossero così, sarebbe dura. Si potrebbe andare a votare per forze politiche che garantiscano che queste trattative saranno impedite. Non è tanto facile. Non è tanto facile che questo sia garantito, che ci sia una forza politica in grado di garantire questo. A parziale rassicurazione, devo dire che non sempre la trattativa è utile, perché succede anche, soprattutto quando la criminalità è particolarmente violenta e arrogante, che negli apparati dello Stato nessuno sia favorevole a trattative. Per cui bisogna un po' distinguere le varie stagioni storiche. Non facciamo un discorso dal 1860 a oggi, come se fosse tutto sempre uguale, perché non funziona e non capiamo niente. In particolare, la stagione del terrorismo mafioso a partire dal 1979, con una punta all'inizio degli anni 90, ha creato un tale baratro di sangue per quello che riguarda soprattutto la mafia siciliana Cosa Nostra, da rendere difficile una pratica collusiva. Tutti i collusi, o molti dei collusi, si sono dovuti schierare, perché, come si dice, c'è una linea del sangue che ha funzionato in questo paese. Purtroppo, il costo è stato troppo alto. Però comunque prendiamo atto di questo. Come voi sapete, come tutti sanno, esiste un processo, anzi esiste un grappolo di processi, detti della trattativa. Qua ci si riferisce a una cosa molto più specifica, ovvero a un qualche accordo che sarebbe intercorso tra apparati dello Stato e forse anche del governo e un pezzo dell'organizzazione mafiosa per concederle qualcosa in cambio di una sospensione della strategia terroristica nel quale a quel tempo l'organizzazione mafiosa era. Che vi posso dire? Non è una cosa che si possa risolvere in questo... luogo che ve la possa spiegare, e basterà dire che io e il mio collega Giovanni Fiandaca abbiamo scritto un libro dove sosteniamo che è un'opinione tra le altre, ce ne possono essere altre, che in questi termini la trattativa non c'è stata. E sosteniamo anche, e questo è innegabile, che il reato di trattativa nell'ordinamento penale italiano non esiste. E quindi per fare un processo e dichiarare che queste cose sono illecite, bisogna trovare che quel tipo di trattativa è illecita. Questo è importante, perché il termine trattativa è scivoloso, può significare tante cose, alcune potrebbero anche essere lecite e opportune, altre saranno illecite e inopportune, bisognerà vedere di che cosa si tratta. Ad esempio, perché non fu perquisito il covo di Riina? Mi è stato chiesto. Io non ne ho la minima idea. E anche chi dice di saperlo non ne ha la minima idea, però, attenzione. Posso solo dire che chi non ha perquisito il covo di Riina è stato sottoposto a diversi processi ed è uscito sempre assolto. Da diversi collegi di magistrati, stranamente sono stati fatti e rifatti processi sempre sulla stessa cosa con diverse denominazioni, cosa buffa, perché non corrisponde ai principi del diritto, per come li capisco io, che però sono un incompetente, e sono usciti sempre assolti, quindi si potrebbe anche smettere di dire sempre questa cosa qua. Perché sarebbe bello se noi facessimo dei processi, poi quando ci sono i risultati però prendessimo un attimo anche dei risultati. Così mi è stato chiesto perché sono stati liberati i mafiosi che stanno al 41 bis, ma non è vero che i mafiosi che stanno al 41 bis sono stati liberati, stanno sempre lì. E casomai forse l'opinione pubblica si dovrebbe chiedere in che misura sia giusto tenere la gente in condizioni di carcerazione particolarmente dura, a meno che non siano, così come era quando fu istituito questo sistema, talmente pericolosi che ci sia bisogno di impedire che tramino nuovi delitti, come facevano. Quindi è una cosa su cui si può discutere sulla pratica applicazione. Anche qui, nel caso in cui ci si riferisce, a cui ci si riferisce, che un certo numero di detenuti venissero tenuti al 41 bis oppure no, era una decisione riservata, che la legge riserva al governo. Dunque il fatto che un governo abbia preso questa decisione non ha nulla di illecito. Magari sarà illecito invece che qualcun altro contesti una decisione che la legge riserva al governo. Quindi tutto questo non sono cose che si possono risolvere su una linea di principio o concettuale, sono campo di investigazioni di processi penali Io non pretendo di sostituirmi ai magistrati, neanche voi dovreste, secondo me. Per cui va bene chiedere giustizia, non va bene, come è stato fatto, quando c'è una sentenza assolutoria, andare in tribunale a fare una gazzerra e dire venduti ai giudici che assolvono. Non va bene. Perché non fa parte della nostra civiltà in cui le persone vengono giudicate, condannate oppure assolte. Specialmente quando parliamo di cose così sfumate e difficili come queste questioni del perché, cosa succede quando un poliziotto va a parlare con un mafioso? Che succede? O sostenete che i poliziotti non debbano mai parlare con i mafiosi? Questa è una conseguenza un po' bizzarra, perché un poliziotto che non ha mai parlato con un mafioso non è un gran poliziotto, no? Cioè, meglio che faccia un altro mestiere, il sacerdote. No, e anche i sacerdoti parlano con i mafiosi. E veniamo alla seconda gruppo di domande, che è più facile in verità. Perché la Chiesa si è pronunciata così tardi? Ma chi decide se è tardi o presto? Scusatemi. La Chiesa si è pronunciata quando è risultata chiara a lei, Chiesa, e a tutta la società italiana la pericolosità della mafia. Ma questo non è sempre stato così. Cerchiamo di non destoricizzare. Il problema dell'allarme sociale della mafia è un fatto relativamente recente in questo paese. Naturalmente, direbbe lo monaco, c'è gente che ha percepito questa pericolosità molto prima, molto precocemente, e che magari allora ci ha anche lasciato la pelle. Non parlo di Pio La Torre, che ci ha lasciato la pelle in un momento in cui proprio il suo assassinio, come quello di molti altri, fu tutta la prova di quanto fosse in quel momento pericoloso. Ma parliamo dei sindacalisti del dopoguerra, secondo, del primo dopoguerra, dell'inizio del Novecento. Quindi parliamo di un fenomeno lungo in cui la mafia, soprattutto nei confronti degli oppositori all'ordine sociale, ha fatto la faccia cattiva, mentre invece faceva sempre la faccia dolce alle classi dirigenti e ai loro rappresentanti. Ma questa è la nostra storia. In quanto a questo, pretendere che la Chiesa si schierasse a favore della rivoluzione sociale è un po' improbabile, no? E difatti cosa diceva il cardinale Ruffini, cardinale di Palermo, l'indomani della guerra? Che la mafia era un'invenzione dei comunisti, e quindi lui era contrario ai comunisti, e quindi la mafia per lui non esisteva. Detta un po' semplice, lui la diceva anche peggio, veramente, più brutale, ma io la dico semplice. Quindi è evidente che, ma perché lo diceva questo? Non già perché fosse un amico della mafia, almeno non penso, lo diceva perché era un conservatore, e forse più di un conservatore. Quindi tutte queste cose devono essere portate nel loro contesto storico, e difatti di storia ragioniamo. Perché tutt'oggi si fanno gli omaggi ai capi mafia durante le processioni? Perché la mafia in quegli ambienti gode ancora di un consenso. In questi ambienti di cattolicesimo molto popolare, di questi gruppi organizzati, che sono le confraternite, che organizzano le processioni, la mafia, ovvero anche i singoli capi mafia che redistribuiscono mance, favori, eccetera, eccetera, godono di un... Per cui quattro persone che dicono fermiamoci davanti a casa del boss si trovano. La Chiesa gli scomunica, e la Chiesa li scomunica, ma loro se ne stanno fregando se li scomunica. Cioè, anche questo, non è che il mondo è plasmabile a volontà di un'autorità. Le cose sono, se parliamo di strutture così che hanno aderenze così profonde nel corpo della società, bisognerà sapere e prepararsi a una lotta lunga. Non è che dicendo cattivi abbiamo... Non è che il Papa ha detto vi scomunico, fate peccato. Va bene, va benissimo che il Papa l'abbia detto, ma non è che l'effetto sarà immediato. Questi avremo effetti di lungo periodo. Già noi, poi permettete, io la guardo da un altro punto di vista. Io sono molto contento che il Papa abbia detto quello, io sono molto contento che pezzi consistenti della Chiesa e del Movimento Cattolico si siano schierati in prima fila nella lotta contro la mafia. Cioè, queste sono cose. Io sono contento che ci sia Don Ciotti e Libera. Cioè, queste sono. Noi abbiamo avuto il gruppo di segno in questa nostra bella città. Abbiamo avuto il Cardinale Pappalardo. Quindi a livello di base e a livello di vertice. Quindi tante cose importanti sono successe, altre ne devono ancora succedere e confidiamo che succederanno, o perlomeno diamo il nostro contributo perché questo succeda.
Io penso che il silenzio della Chiesa, il lungo silenzio della Chiesa, ha contribuito anche al successo delle mafie, non lo ha deciso, ma ha contribuito. E ritengo altresì che la lotta alle mafie non la vinceremo se non sarà schierato tutto il mondo cattolico, sia dal punto di vista delle gerarchie, sia dal punto di vista dei fedeli. Considero la decisione del Papa, che per ora non ha conseguenze pratiche, ma è importante che un Papa dall'altare abbia usato la parola scomunica, che dal punto di vista canonico è un atto straordinario della Chiesa. Si dirà anche altri papi l'hanno fatto, l'ha fatto Giovanni Paolo II ad Agrigento, dove usò la parola convertitevi, e poi dirò che c'è una certa differenza. La parola scomunica è stata usata da alcuni vescovi, per esempio un vescovo in Calabria l'ha fatto molto prima. Ma insomma, la scomunica segna sicuramente un cambiamento di atteggiamento storico, sancisce un cambiamento storico. Noi abbiamo questa contraddizione che in alcune realtà più popolari, senza la Chiesa, non ci sarebbe neanche un minimo di presidio sociale e culturale in alcune realtà, ma al tempo stesso la maggioranza del mondo della Chiesa o è ancora indifferente o ancora tiepido su questo tema, oppure succedono cose come le processioni. Anche qui attenzione, le processioni, diciamo l'enfasi sulle processioni è dovuto a che cosa? Che mentre prima quegli inchini erano considerati normali e dunque la stampa non ne parlava neanche, da quando la Chiesa ha cambiato atteggiamento si è avuta più notizia. Non è che prima non avvenissero, prima erano ancora più, come dire, più numerosi, e quindi si notano, perché nel frattempo è cambiato l'atteggiamento della Chiesa, e quindi non sono di più perché improvvisamente c'è stata una reazione all'atteggiamento della Chiesa, ma perché quell'atteggiamento cambiato della Chiesa ha reso quelle cose che prima erano considerate normali non più normali. L'omaggio alla statua del santo al mafioso, a che cosa corrisponde? Quello è un tipico atteggiamento feudale, quando un potere era riconosciuto se avesse avuto un avallo religioso. Vi ricordate che per l'investitura degli imperatori bisognava andare nella cattedrale, doveva essere il Papa? Ecco, corrisponde allo stesso modo il potere religioso, il santo che legittima il potere mafioso. Questo è il significato di quegli inchini. Certo, se la Chiesa quegli inchini, che sapeva essere un omaggio a persone mafiose, li avesse vietati prima, forse qualche maggiore risultato ne avremmo avuto. Immaginate che un vescovo qui vicino, il vescovo di Monreale, il Pennisi, ha dovuto stilare un regolamento per le feste per impedire che, insomma, un protocollo tra forze di polizia, parrocchie, eccetera, per evitare cose di quel tipo. Quindi questi omaggi continuano, nonostante degli atteggiamenti cambiati della Chiesa, e dimostrano i cambiamenti intervenuti nel frattempo. Il Papa però dice scomunica. Il Papa precedente ha detto convertitevi. Sono due cose ben diverse. Se io dico convertiti vuol dire che non ti riconosco parte della mia religione. Quindi prima la Chiesa aveva questo atteggiamento verso i mafiosi. Io non li considero cattolici. ma i mafiosi nonostante questo si ritenevano, non esiste, non abbiamo notizie, tranne si dice Matteo Messina Denaro, non abbiamo notizie di mafiosi atei, tutti i mafiosi sono religiosi, i più pericolosi assassini della storia italiana degli ultimi 150 anni sono religiosi, credono in Dio, credono nella Chiesa Cattolica, vanno a messa, fanno comunicare i loro figli, diventano padrini ai battesimi, alle cresime, vogliono il funerale religioso e quando si sposano in chiesa anche se sono latitanti. Che cosa è questo? Sicuramente è un'utilizzazione psicologica del perdono divino, cioè se io sono un killer e sono un killer seriale, se ogni qualvolta commetto un delitto o qualcuno che mi perdona, io tengo a freno i miei sensi di colpa. Quindi la religione, la religiosità dei mafiosi è una convenienza psicologica. Noi abbiamo casi di killer della mafia che andavano a confessarsi prima di commettere un omicidio. E prima di commettere un omicidio dicono: Dio mi perdona perché sa che non sto facendo qualcosa di illecito, ma qualcosa che è necessario. Quindi, come vedete, ci sono assassini che si fanno il segno della croce prima, che con l'acqua santa bagnano le pallottole con cui debbono ammazzare. Noi abbiamo episodi, insomma, se ne possono raccontare a bizzeffe. Quindi la religiosità dei mafiosi è dovuto anche, diciamo, a questa necessità psicologica. Ma forse, se dice un vostro corregionario Augusto Cavadi, se degli assassini si ritengono in pace con Dio, o c'è qualcosa di sbagliato nella loro testa o c'è qualcosa di sbagliato nella teologia cattolica. Io, ecco, questa tesi non la considero peregrina. Cioè, nel senso che io credo che si possa conciliare sempre il rigore contro chi sbaglia e anche la misericordia verso chi sbaglia. Ma se io ho un perdono asociale, per cui io che ho ammazzato altre persone, ricevo sempre il perdono, al di là della restituzione alla società del danno che ho fatto, io do della religione cattolica una interpretazione comoda. Un vostro, anche qui, un vostro padre Fasullo, che è il direttore di Segno, lo ha detto più volte. Cioè c'è una specie di privatizzazione della salvezza. Il mafioso si ritiene che qualsiasi cosa faccia ha sempre il perdono. Abbiamo anche casi di preti che sono andati nei covi dei mafiosi a dire la messa, a comunicarli. Io penso che questo sia qualcosa che non va, che non sia, come dire, in linea con la misericordia. La misericordia deve anche conciliarsi con un rigore verso coloro che commettono determinate azioni. Dunque, io penso che questa novità della scomunica è importante, perché la Chiesa nel corso della sua storia ha scomunicato tutti. Ha scomunicato gli abortisti, ha scomunicato i comunisti, insomma, i mafiosi mai. C'è un precedente, nel 1989 l'Assemblea Episcopale Italiana stava per scomunicare i mafiosi. Il cardinale di Napoli, il cardinale Giordano, fece una conferenza stampa e disse: domani nell'Assemblea noi scomunicheremo i mafiosi. Il cardinale Poletti fece una contro conferenza stampa e disse: quanto mai, i mafiosi sono già scomunicati, perché chi commette omicidio di per sé è scomunicato. Dopodiché noi vediamo che un certo De Pedis della Banda della Magliana dal cardinale Poletti fu autorizzato ad essere sepolto in una chiesa importante di Roma. Ma se era un assassino e dunque già scomunicato, perché viene seppellito in una chiesa? Quindi non è vero che chi è mafioso è di per sé scomunicato. Ecco, quindi è importante. Il Papa, avendo pronunciato la scomunica, ha dimostrato che tutte le cose precedenti non erano vere. Dunque, scomunicare è difficile, perché quando scomunichi, tu scomunichi qualcuno del tuo mondo. La Chiesa ha avuto timore di scomunicare una parte del suo popolo. Ecco, questo è secondo me storicamente importante, per cui se lo ha fatto oggi anche questo è un segno dei tempi, e io mi auguro che ci sia una consapevolezza totale della Chiesa, della sua importanza nei confronti della lotta alla mafia, ma anche delle sue responsabilità delle sue responsabilità storiche. Per quanto riguarda la Sacra Corona Unita, diciamo noi storici pensiamo che è da riflettere se sia una vera e propria mafia, cioè se abbia quelle cinque caratteristiche. Per esempio non ha la durata storica che hanno le altre tre mafie. A proposito dell''Ndrangheta, per esempio, è importante ricordare che nel 1869 fu sciolto il primo consiglio comunale per mafia. Immaginate qual è il comune che fu sciolto? Fu sciolto il comune di Reggio Calabria. Quindi a proposito di chi dice che l''Ndrangheta ha solo adesso preso potere, vi ricordo nel 1869 fu sciolto il consiglio comunale. Per quanto riguarda le attività illegali da togliere alla mafia, vi ricordo una cosa: l'Unione Europea considera attività economiche che fanno parte del PIL il contrabbando di sigarette, il traffico della droga e la prostituzione dal 2014. Cioè lo Stato italiano, il governo italiano, quando presenta a Bruxelles i suoi conti, deve conteggiare anche quanto è il traffico di droga, il contrabbando e la prostituzione. Quindi noi abbiamo questa contraddizione, che abbiamo tre attività formalmente illegali per lo Stato, ma formalmente conteggiate nell'economia dello Stato. Io penso che questa ipocrisia non vada più. Cioè se queste attività vengono conteggiate nel PIL, si dice perché la domanda non è forzata. Chi compra sigarette di contrabbando, chi compra droga, lo fa senza forzatura. Ma possiamo vivere, io non mi esprimo sì o no legalizzazione, ma possiamo vivere questa contraddizione che sono delle attività considerate parte integrante dell'economia e al tempo stesso delle attività illegali? Cioè se Renzi dicesse per sei mesi al ministro della giustizia, al ministro degli interni, per cortesia per sei mesi lasciate stare queste attività, il nostro PIL ne avrebbe qualche vantaggio. Ma possiamo immaginare che per avere un vantaggio economico bisogna fare il tifo perché le mafie incrementino le loro attività? Io penso che questa contraddizione non possa esistere.
La prima domanda riguarda verifica sull'impostazione cronologica di alcune informazioni che sono state
un po' di silenzio per cortesia, grazie.
Oggetto della relazione del professore Lupo. La consegna in questo caso è chiedere di rispondere in maniera cronologicamente corretta rispetto a una serie di eventi, in questo caso di omicidi eccellenti. Con l'omicidio del procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione il 5 maggio 71 la mafia iniziò una lunga sequenza di delitti di esponenti di primo piano delle istituzioni, conclusasi nel 92 con l'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Individuate la corretta sequenza cronologica in cui avvennero gli omicidi. Ci sono dei riferimenti fotografici e poi successivamente c'è le opzioni di ordine cronologico. Quindi se ritenete corretta l'opzione numero 1, la numero 2, la numero 3 o la 4, potete rispondere, avete circa un minuto di tempo per rispondere a questa prima domanda. La seconda domanda è: quali furono le ragioni dell'escalation di violenza, di violenza manifesta della mafia contro i rappresentanti dello Stato? La domanda è già attiva e le possibili risposte sono: la volontà di mettere in ginocchio le istituzioni al fine di ottenerne un ammorbidimento della strategia di contrasto alla criminalità mafiosa. La seconda è l'emersione della linea violenta come manifestazione di forza fu più facile da praticare e più incisiva che la tessitura di una rete di rapporti collusivi di affari con le istituzioni. La terza opzione è la scelta di imporsi nel rapporto con lo Stato non solo come forza parassitaria del territorio, ma forte di un potere economico acquisito, soprattutto col narcotraffico, come potenza economica, politica e finanziaria attraverso un ampio programma stragista. La quarta opzione è che cambiarono le dinamiche nei rapporti di forza interna a Cosa Nostra e la mafia tradizionale fu soppiantata da nuove figure criminali dedite al traffico della droga e alla violenza. In questo caso vi si chiede di individuare tra le seguenti le principali caratteristiche della camorra. La differenza tra le domande precedenti è che in questo caso voi potete dare delle risposte, non una sola risposta, ma le risposte possono essere multiple. Quindi segnate le risposte che ritenete più importanti. E le possibili opzioni sono: costituisce un'organizzazione criminale composta da una parte dell'elite sociale napoletana, è radicata nei tessuti sociali sottoproletari, si avvale prevalentemente di relazioni affaristiche con lo Stato, costituisce il risultato di una mancata integrazione di ampi strati sociali col resto della società civile, è caratterizzata dall'uso continuativo della violenza come mezzo e fine del potere, ha una struttura verticistica ed è suddivisa in clan, ha una struttura basata su un'anarchica frammentazione che ne aumenta la pericolosità sociale, è presente nel tessuto urbano e nelle province ed ha un forte radicamento territoriale. Vi è un ricambio frequente fra i capi bande e le carriere criminali sono piuttosto rapide e infine si caratterizza per il vasto sfruttamento dei mercati illegali piuttosto che per la penetrazione nell'economia legale. La domanda riguarda la definizione dei camorristi e le varie opzioni che vi vengono proposte sono: la prima, che i camorristi possono definirsi potenti delle classi medie che usano la violenza e l'intimidazione per utilizzare a proprio vantaggio risorse e opportunità pubbliche. La seconda opzione, vi ricordo che ne potete scegliere una, quindi una sola è corretta. La seconda opzione definisce i camorristi come imprenditori violenti provenienti dal sottoproletariato e operanti nei mercati illegali nelle città e mediatori violenti nei mercati agricoli delle province. La terza li definisce come criminali attivi nel traffico di esseri umani e nei sequestri di persona e la quarta li definisce come affiliati ad organizzazioni criminali dedite ad infiltrarsi nel tessuto economico legale per ottenere facili guadagni e rispettabilità sociale.
Il liceo classico di Rio Negro Potenza. Come possibile mestiere a denaro sia uno dei latitanti, o peggio, o forse il primo più ricercato del mondo. Chi lo protegge? Se lo sapessimo. Vittorini, liceo Vittorini di Napoli. Quali sono stati i rapporti della mafia con la Chiesa prima della scomunica del 14? Qui è già stata una risposta, è già stata data. Quali sono i veri significati della parola mafia? Già una risposta comunque sarà data. Garibaldi, l'Istituto Garibaldi di Marsala. Le mafie ogni qualvolta entrano in relazione con le istituzioni acquistano potere. Come si può evitare la relazione tra mafia e istituzioni? Liceo Cicero del Como, sempre per il professore Lupo. Si vede che ti hanno preso. Complimenti. Studentessa Giulia, per giunta. Le istituzioni tollerano la mafia e la mafia infiltra le istituzioni. Come interrompere questa circolarità viziosa? Liceo Vittorini di Napoli. Se la vera forza di questa organizzazione criminale è il consenso della società e delle istituzioni? Nel 2016 non siamo ancora riusciti ad eliminarla, allora siamo noi a volerla ancora? De Vite, De Marco e Trigiano. Perché non è stata citata la Sacra Corona Unita? Vabbè, insomma, non c'è una dimenticanza. Istituto Giulio, Istituto di Istruzione Superiore Giulio, non so di dove sia. Siamo l'Istituto di Torino, vorremmo sapere cosa è cambiato e perché nelle relazioni politiche dagli anni 80 in avanti, consentendo il successo nella lotta alla mafia siciliana, di cui hanno parlato i relatori, grazie. Alberghiero di Siracusa, solo dopo la morte dei giudici Falcone e Borsellino vi è stata da parte del popolo siciliano la presa di coscienza del fenomeno mafioso, siamo stati complici o vittime? Come possiamo descrivere e definire l'impatto della mafia sulla società oggi? Questo è l'istituto CEI di Palermo. Liceo Cascino, Piazza Armerina. Per sempre per il professor Lupo, cosa possiamo fare noi giovani per contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata? Sempre che Ciceri di Como, sempre Lupo, naturalmente, in che modo influiscono le comunicazioni di massa, esempio internet, nella propaganda e nel reclutamento dei giovani? Mazzini, liceo Mazzini di Locri, mafia appalti, perché è così facile per la mafia ottenere appalti pubblici senza essa? Senza, è tronca. Ospite la regione siciliana attualmente accumulata in bilancio un debito enorme. Com'è possibile superare questa situazione? Ha ancora senso che esistano regioni a statuto speciale in un contesto europeo con questi problemi di bilancio? Non so di dove sia però questa scuola. Forse è bene che si faccia presente in modo tale che rispondiamo. Il liceo classico Rio Nero di Potenza. Perché le persone temono la mafia? E se è vero, la diretta conseguenza di ciò è quella cosa che tutti condannano chiamata omertà? Garibaldi, l'Istituto Garibaldi di Marsala, la mafia ha avuto il consenso da parte della società perché in parte questa porzione è stata dimenticata dallo Stato stesso a causa dei mancati interventi, creando così terreno fertile per il consenso mafioso. Non è quindi lo Stato a far credere che la mafia sia l'unica via del bene nella vita di certi territori? Ciceri di Como, se la mafia venisse eliminata definitivamente, la politica e l'economia italiana subirebbero ripercussioni? Sicuramente sì, è in positivo. Sempre Como, sempre per il professore Lupo, qual è la reale influenza che la mafia esercita sui giovani? Quali strumenti per contrastare la cooptazione nelle file della criminalità? Perché la narrazione sociale... Vai avanti, questo l'abbiamo letto. Perché la narrazione sociale e politica di una mafia capace di intervenire al posto dello Stato assente ha trovato un così largo consenso nel Meridione? Dal punto di vista della sua storia, che cosa distingue la mafia siciliana dalle altre organizzazioni? Questa è Fermi di Ascoli Piceno. Come avviene l'arruolamento tra le file della mafia? Vittorini di Napoli, perché non cerchiamo di eliminare qualsiasi tipo di mediazione con queste forme di criminalità organizzata e isoliamo i casi di istituzioni corrotte in modo da non dare agio a queste associazioni di farsi propaganda e di rimanere attive nel commercio lecito del paese? Ascoli Piceno, Matteo Messina Denaro, può essere considerato l'eredito Torrino? E l'ultima, sempre Como, come si spiega il pentimento dei mafiosi che hanno condotto una vita intera di latitanza e violenza?
In precedenza si è parlato di mafie etniche. Sappiamo bene che c'è un certo senso di appartenenza alla propria terra natia e che c'è diffidenza nei confronti degli stranieri. Si può dunque parlare di razzismo all'interno delle organizzazioni mafiose?
In ordine alla prima domanda, c'è da segnalare che più del 30% ha risposto in maniera corretta, forse l'impostazione non era ideale. Quindi tutto sommato diciamo lo consideriamo un buon risultato. Riguardo la seconda, e ovviamente io non le commento, io le leggo soltanto, aspettiamo poi i commenti invece direttamente dai relatori. La seconda, abbiamo la possibilità di verificare che effettivamente il quasi 60% degli studenti ha risposto in maniera corretta alla domanda. Su quali sono state le ragioni dell'escalation violenta della mafia. La terza domanda invece era riguardante la camorra e c'era da individuare le caratteristiche peculiari e devo dire che qui si sono attestate percentuali piuttosto elevate sulla risposta numero 8, che è corretta, e anche sulla 10 che individua una delle caratteristiche riguardanti lo sfruttamento dei mercati illegali piuttosto che la tendenza alla penetrazione dell'economia legale. E per il resto io c'è un'ultima domanda, poi lascerei il commento direttamente ai relatori. Sì, anche questa... la percentuale più elevata, sì, esatto, è la quarta. Sì, ma anche, no, in realtà appunto anche la seconda era la risposta con un 41% di preferenze, che in effetti è quella più corretta.
Il rapporto mafia-camorra Ecco, storicamente il rapporto mafia-camorra è stato un rapporto subordinato. Inizialmente la mafia siciliana aveva bisogno di controllare il porto di Napoli, perché nel 1960 ci fu la fine del porto franco di Tangeri, dove controllavano il tutto i marsigliesi, e ci fu un passaggio delle attività illegali di droga e di contrabbando di sigarette sul porto di Napoli. La camorra napoletana non era ancora fortemente organizzata in famiglie, per cui la mafia fece un investimento sulla camorra napoletana che aveva conosciuto grazie al soggiorno obbligato. Dovete pensare che negli anni 60 la maggior parte dei boss mafiosi stava in soggiorno obbligato attorno a Napoli. Per esempio, alcuni dei più grandi boss mafiosi erano attorno a Marano, dove c'era la famiglia Nuvoletta che controllava in parte il traffico di contrabbando. Quindi le relazioni furono di questo tipo. Grazie alla collaborazione mafia-camorra furono sconfitti i marsigliesi, e quindi la mafia ebbe necessità che si formasse sul territorio napoletano, si formassero delle famiglie ben aggregate. Dovete pensare che l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani fu un omicidio deciso dalla mafia piuttosto che dalla camorra, perché il giornalista aveva in suo articolo lasciato trasparire che la famiglia Nuvoletta aveva in qualche modo tradito Gionta di Torre Annunziata, che era un grande contrabbandiere, e quindi fu chiesto il parere a Riina, e Riina disse: lo dovete ammazzare, perché solo ammazzandolo in questo modo dimostrate che non è vera l'accusa di che voi avete collaborato perché con la polizia per aver fatto arrestare Gionta. Quindi stiamo parlando a metà degli anni 80 e l'egemonia della mafia siciliana era forte nei confronti della camorra. Il capo camorra che cerca di contrastare l'egemonia della mafia è Cutolo, che si allea con l'Andrangheta calabrese e riprende i riti di iniziazione della camorra, perché nel frattempo l'Andrangheta ancora oggi nel 2016 giura con lo stesso giuramento dell'Ottocento che è il giuramento della camorra napoletana. Quindi ancora oggi nell'Andrangheta calabrese uno dei gradi è camorrista, che, come potete immaginare, l'Andrangheta è quello che ha copiato di più gli statuti della camorra napoletana, perciò Cutolo li riprende. Oggi le novità quali sono? Dal punto di vista delle gerarchie sono cambiate. Oggi l'Andrangheta è l'organizzazione criminale numero uno, poi viene la camorra napoletana, poi viene la mafia siciliana. La seconda condizione che è cambiata è che le mafie non stanno solo al sud, stanno anche al nord, e naturalmente cambiano le modalità dell'insediamento. Non è l'intimidazione l'unica, ma è la convenienza economica. Molte delle attività criminali al nord si svolgono attorno all'edilizia, e l'Andrangheta riesce a penetrare grazie ai bassi costi che offre agli altri imprenditori del nord. Quindi le ragioni dell'insediamento al nord dell'Andrangheta e delle altre organizzazioni è di origine economica piuttosto che sociale, mentre abbiamo visto storicamente che è diverso nella mafia. Non so se si ha anche curiosità per il nome camorra, così come c'è per il nome mafia, ma camorra potrebbe avere due modalità. Camorra può venire da capo della morra, è un gioco che si fa con le mani. I napoletani, i soldati soprattutto, giocavano quando erano attruppati a Napoli, e c'era sempre bisogno, perché c'erano molte liti, di qualcuno che controllava perché il gioco non degenerasse. Si pagava un qualcosa a questo, e capo della morra, oppure capo della morra, morra intendendo come una moltitudine rumorosa. Voi dite: che camorria? E forse questa parola deriva dalle carceri, dove i camorristi erano sicuramente i più rumorosi e anche quelli che si affermavano in qualche modo in maniera più violenta. Però vorrebbe anche dire qualcosa di atteggiarsi, perché, e termino, commentavo col professor Lupo, quando hanno intervistato Piro Malli negava la mafia. Ci sono delle interviste a Liggio, ci sono delle interviste di Montanelli a Calogero Vizzini che negano la mafia. Ma quando lo stesso grande giornalista, quello era Gio Marrazzo, intervista Cutolo, Cutolo non dice la camorra non esiste, ne vuole dare una giustificazione sociale e quindi parla da Robin Hood, di colui che toglie ai ricchi per dare ai poveri. Ecco, se dovessi dire una differenza culturale è che i mafiosi negano la loro esistenza, i camorristi hanno necessità di affermare la loro esistenza e di farsene quasi vanto. I camorristi si vestivano in un certo modo, se voi a Napoli andavate per le strade, i camorristi nell'Ottocento abbiamo una descrizione del camorrista già prima dell'Unità d'Italia, aveva i capelli all'Amsic, aveva le zampe di elefante, aveva un bastone, aveva una cintura rossa, perché? Perché se tu lo vedevi per la strada, in qualche modo evitavi di toccarlo, perché se lui veniva toccato doveva in qualche modo dimostrare il suo... Quindi camorra è una violenza che si vede, perché viene da camisia, viene da camiseta, viene dallo spagnolo, cioè un abito, è un modo di manifestarsi, è un modo di farsi vedere. Quindi vedete le due interpretazioni, o relative al gioco o relative al modo di vestirmi. E finisco. Sì, sulla trattativa Stato-mafia io sono d'accordo con un libro molto bello che ho letto, fatto dal professor Lupo e dal professor Fiandaca. I loro argomenti mi hanno sempre convinto. Ho avuto modo di ascoltare anche il professor Lupo in una conferenza su questo. Se parliamo di una specifica trattativa, io non sono in grado di dire giuridicamente se c'è stata. Lì leggo di alcuni che pensano di sì, alcuni che pensano di no, ma soprattutto che non esiste un reato specifico di trattativa. Ma lo stesso professor Lupo dice, naturalmente dal mio punto di vista, che storicamente si può parlare di più trattative, cioè di più contatti tra le forze di sicurezza e la mafia e la camorra. Pensate che quando arriva Garibaldi a Napoli, il capo della polizia napoletana, che era disperato, diciamo, arriva Garibaldi a Napoli, qui succede il finimondo. Che cosa si inventa? Chiama il capo della camorra, che si chiamava Tore Crescenzi, e gli dice: vi volete riscattare? Io ho bisogno di mantenere l'ordine pubblico in questa situazione. E li fece guardia nazionale, cioè li fece poliziotti. Quindi storicamente ci sono diversissimi esempi in cui il potere delle mafie è dovuto anche, come dire, ad una collaborazione. In quel caso specifico io mi attengo agli atti giudiziari, cioè non sono in grado di dire, cioè storicamente non mi meraviglia, anzi sembra una consuetudine, rapporti tra diciamo forze dell'ordine e criminalità. In quel caso specifico io, ripeto, mi attengo a quello che ho letto nel libro del professor Lupo.
La prevenzione è un compito delle forze sociali e politiche. La repressione è appunto compito delle forze dello Stato, delle forze di polizia, della magistratura e così via. L'una non deve delegare all'altra, ognuno deve fare il proprio compito. La maggiore solidarietà che noi possiamo esprimere alle forze dell'ordine non è il telegramma solito che si fa di congratulazione quando fanno l'arresto clamoroso, ma è svolgere questa azione appunto educativa tra voi giovani, ma nella società in generale. Ed impegnarci, come dicevo all'inizio, nel processo generale di lotta per il cambiamento di questa società, contro ogni forma di ingiustizia, di disuguaglianza, di povertà, per darvi un futuro libero dalle mafie, ma libero da ogni forma di ingiustizia. E quindi con l'obiettivo, sarà utopico, ma di una democrazia, come suol dire, compiuta, cioè dove la partecipazione popolare non sia assicurata attraverso il mi piace di risposta a un tweet, ma sia appunto garantita attraverso tutte le forme in cui la partecipazione si sostanzia. Quindi il nostro apprezzamento alle forze dell'ordine, dicendo il nostro impegno e la solidarietà che possiamo esprimere loro, è il nostro impegno per la prevenzione, perché alla repressione ci pensano loro e noi non possiamo sostituirci a questo compito. Grazie.
La parola mafia secondo me non significa niente, è uno di quei termini del gergo criminale che a un certo punto escono fuori in una congiuntura storica particolare, che era quella del periodo immediatamente seguente all'unificazione, fu usato in una commedia popolare dal titolo I mafiosi della Vicaria. Il capocomico spiegava che quelli erano camorristi, quindi la parola camorra è più antica, non necessariamente a quel tempo aveva un'accezione regionale campana, e tant'è che quello spiegavano camorristi, e però intitoleava mafiosi, quindi questo è il... Che cosa significa? Non significa niente, io credo. Poi generazioni di filologi hanno cercato di dimostrare che la parola veniva dall'arabo, semplicemente perché gli arabi sono cattivi per definizione, e quindi questa cosa cattiva non potevamo essercela inventata noi. Qualcuno disse anche che era di ascendenza piemontese, perché in periodo post-risorgimentale alcune forze regionaliste siciliane ce l'avevano con i piemontesi, che, con cui c'era una polemica. Quindi, quindi un uso positivo della parola mafia non c'è tanto. Tant'è vero che i mafiosi stessi usano dire la società, l'onorata società possibile. E questo lega anche, anche in Calabria, così diceva, il termine 'ndrangheta è molto recente storicamente, mentre invece il fenomeno è molto più antico. Quindi attenzione, se voi foste qualcuno di voi studente di filosofia, direi attenzione a non reificare questi fenomeni, reificare, cioè a renderli cose. Sono nomi, e nomi un po' approssimativi, che spesso vengono usati per nascondere piuttosto che per chiarire, visto che di criminali si tratta, quindi non hanno il piacere di... Poi l'uso positivo del termine mafia anche esiste. La tomba del mafioso di Cristina, del capomafia di Riesi di Cristina, la sua mafia non fu delinquenza ma difesa dei diritti di tutti. Però anche qua forse si tratta di un'inversione polemica di un termine che viene dato. Voi mi dite mafioso, ok, e allora sì, sono mafioso, però la mia mafia significa un'altra cosa di quello che volete dire voi. Sono tutte polemiche, quindi io non so, se fossi in voi non sarei così appassionato di questa ricerca del significato originario o etimologico dei termini, perché non ha molta importanza. Questa ricerca un po' ossessiva, come se noi ci cerchiamo una cosa nascosta nel nome. Nel nome non c'è nascosto niente, e in verità ben poco è nascosto in questa cosa qua. C'è una creatura storica che noi possiamo definire, che cambia, permane a seconda. Un codice, dunque, mi chi si chiede, c'è un codice d'onore? C'è un codice d'onore, nel senso che questa società dei criminali, come tutte le società, ha bisogno di credere di essere composta da gente onorata. Ma questo non vuol dire che... Ma ciò nonostante, il loro onore non corrisponde al nostro. Quindi anche qua attenzione a non farsi catturare dai termini. Questo è un altro termine che serve per confonderci, non per chiarirci. Perché l'onore di chi fa parte di un'associazione criminale è l'omertà, come dicono i rituali. Omertà vuol dire obbedienza, obbedienza fino alle estreme conseguenze, ai dettami di un'organizzazione criminale. Omertà non viene, come erroneamente e strumentalmente è stato sostenuto nell'Ottocento, dalla radice uomo, come se il mafioso fosse un uomo per eccellenza, un uomo al cubo, il coraggio, ma viene da umiltà, termine massonico che vuol dire obbedienza. Messina Denaro, ok, speriamo che lo beccano su Messina Denaro. Io vi posso però assicurare, io ho l'impressione che quando beccheranno Messina Denaro, noi diremmo che c'è un altro super capo, super laticante, perché c'è uno di 5.000 che ancora latita. Quindi noi abbiamo una certa tendenza mediatica a crearci il super boss, il super capo, che trama nell'onda, e non lo prenderemo mai. Alla domanda come mai non abbiamo preso in 30 anni Messina Denaro, io risponderei: come mai li abbiamo presi tutti gli altri? Cioè, io ho l'impressione, ne ho parlato prima, ho l'impressione che certe volte indulgiamo a un'idea della mafia onnipotente perché un po' ci affascina. L'idea del super latitante, del super... Il super latitante è soltanto l'ultimo latitante restato. Vabbè, ovviamente ce ne saranno degli altri, quando prenderemo lui, prenderanno lui, ce ne saranno degli altri, no? Che bisogno abbiamo di questo super boss, del super cattivo, della identificazione in una persona di questo ruolo? Che sempre per gli studenti del liceo classico, scusatemi, ma io ho fatto quella scuola là, mi viene demiurgico, un semidio. Messina Denaro non è un semidio, è uno qualsiasi. Così come Provenzano non era un semidio, quando lo si è visto ci si è accorti che tutto era fuorché un semidio. E neanche Rina era un semidio. Erano capibanda. E ovviamente questo non esclude affatto che questi capibanda interloquissero con altri capibanda e anche con gente di livello culturale più elevato, con cui erano in trattativa. E quindi qua torniamo al concetto di trattativa, è stato detto molto, non ho molto altro da dire, le trattative possono esistere, anzi storicamente sono esistite, sono state deleterie, in verità nel 99% dei casi. Dopo la vicenda degli anni 80 e 90 le trattative tra gli apparati istituzionali e la mafia sono molto diminuite ed è paradossale che si dica che il 93 è il momento della trattativa, è paradossale perché è giusto appunto il momento in cui le trattative vengono meno, tant'è che questi finiscono tutti in galera. Quindi l'idea della trattativa presuppone che ci sia una vittoria della mafia che nei fatti non si vede, anzi si vede tutt'altro. E poi ovviamente non sono io, Sales ha detto che sta sulla mia linea, io però sul merito dei fatti non ho nessuna linea, perché c'è un tribunale della Repubblica che sta decidendo e decideranno loro, non sarò io a dire se uno è colpevole o l'altro è innocente. Non faccio questo mestiere, quello è il mestiere più difficile di tutti e io non voglio sostituirmi né nell'uno né nell'altro senso. Siamo complici o vittime? Va bene, è posta troppo brutalmente dire siamo complici o vittime. Come facciamo noi giovani a fare, voi giovani, a fare qualcosa? Si fa qualcosa con l'impegno, tenendo fermo un po' di impegno civile. E quindi se la società diventa tutta più civile, più partecipata, se tutti ci rendiamo conto del mondo in cui viviamo e facciamo la nostra parte, non c'è dubbio che chi è poi professionalmente delegato a mantenere e garantire la legalità si sentirà sostenuto, si muoverà in un ambiente più favorevole. Ed eventualmente poi possiamo fare anche queste manifestazioni che sono importanti, ma diciamo non sono la quintessenza di quello che viene chiesto alla cittadinanza attiva, no? Cittadinanza attiva vuol dire che noi partecipiamo qua e in tante altre occasioni che con la mafia non c'entrano niente in apparenza, ma che sono, definiscono i confini di una società più sana, vogliamo usare questo termine, usiamo pure questo termine. Le mafie etniche, sì, ho finito, le mafie etniche, le mafie etniche, il razzismo, le mafie etniche casomai possono essere oggetto di razzismo, no? Nel senso che dei criminali di un'altra origine etnica noi li possiamo guardare con più severità, perché noi siamo razzisti e possibilmente possiamo pensare che tutti gli stranieri sono criminali, anche quelli per bene. Quindi questo è il problema che pongono le mafie etniche. Quanto alle ripercussioni sull'economia della eventuale eliminazione delle mafie, sarebbero eccellenti.